Avvocato Romeo, e adesso passo la parola a Maurizia, che probabilmente ci aiuterà proprio a tenere insieme questo discorso. Per noi dare una lettura del decreto Minniti sull'immigrazione non può prescindere da darlo appunto congiuntamente a quello sulla sicurezza urbana, quindi a questa operazione politica e di legge che in qualche modo questo governo ha voluto fare. E ci obbliga anche per quello di cui abbiamo parlato oggi qui, ovvero del fatto che probabilmente o i soggetti sociali attenzionati da questi provvedimenti si coalizzano, trovano una forma per parlare e per reagire, oppure sarà sempre più difficile, si restringeranno sempre di più gli spazi di libertà. Anche per questo, sempre a voi, ci chiediamo quindi, anche per chiudere, una riflessione sulla continuità, se esiste, tra il decreto Maroni, cioè il ministro leghista, il ministro degli interni leghista Maroni, e questi provvedimenti del ministro Minniti.
Innanzitutto grazie, sarò brevissima perché vedo l'orologio che mancano neanche 10 minuti per la chiusura dell'aula e spero di toccare tutti i punti almeno di riflessione. Salterò quelli dell'analisi ovviamente del decreto, parlo del 13 già convertito in legge, quello più specifico diciamo sull'immigrazione e l'accelerazione dei procedimenti per la protezione internazionale e il contrasto all'immigrazione illegale, e provo a fare direttamente le riflessioni a cui richiamava Cristiana, sperando che occasioni come queste si moltiplichino in questo periodo, in questa città, ma non solo. Io credo che leggere congiuntamente quello che è stato il decreto convertito in legge e il decreto che lo sarà probabilmente entro il 21 aprile, leggerli congiuntamente con gli occhi soprattutto di soggetti come i migranti e soprattutto dentro lo spazio europeo, mi sembra l'operazione più efficace che possiamo fare dal punto di vista politico. Perché io continuo a credere ovviamente che lo spazio europeo, uno spazio europeo in crisi, lo sappiamo da tanti punti di vista, però continui a rimanere uno spazio concettuale di produzione politica ma anche di coalizione di conflitto prioritario per quanto ci riguarda come movimenti. Lo spazio europeo che ovviamente ha un'ossessione soprattutto negli ultimi anni, che è quella del governo della mobilità umana, e non a caso in questo senso rientrano anche i soggetti migranti ma non solo, e che governa la crisi con uscite differenziate ovviamente dalla crisi con forme di necropolitica, e questo l'abbiamo visto in mille forme, cioè con le politiche di confinamento materiale e simbolica, con le politiche di razzismo xenofobe e con le politiche di austerità, che quindi colpiscono tutti i soggetti indistintamente. Ovviamente guardandolo con gli occhi dei migranti vediamo che come dire, il confine ha sicuramente cambiato forma in questi anni, assumendo forme più o meno recrudescenti, ma non abdicando mai alla sua funzione originaria di sbarramento, anche se, come dire, anche nelle retoriche una cosa è lo sbarramento, il muro, e quindi un'uscita anche dalla crisi che punta il dito sui migranti nell'effetto concorrenziale ed economico, come può succedere in Ungheria, ad esempio. Una cosa invece è il confine come produzione di forme di confinamento materiale, quindi segmentazione del mercato del lavoro, accesso ai servizi, o di confinamento simbolico, per esempio penso alle retoriche della buona integrazione che interessano i cittadini migranti, che non sono meno nefaste delle forme di confinamento materiale, che invece toccano, come dire, la vita materiale dentro e fuori le città metropolitane. Questo lo dico perché se non riusciamo a capire che questi decreti vanno letti insieme alle politiche migratorie europee, che in qualche modo bloccano i flussi per il lavoro, incentivano le migrazioni qualificate e procedono a botte di migration compact, quindi di accordi bilaterali con governi dittatoriali e con paesi cosiddetti sicuri, sede transito di origine, secondo me non riusciamo a capire perché in Italia si sta producendo questo tipo di politica. Gli hotspot, gli hub, i CIE, quello che diventeranno anche i CPR, no? I centri per il rimpatrio, che non fanno altro che accelerare appunto le politiche di rimpatrio, sono tutte politiche di selezione e di illegalizzazione che ormai appartengono all'esperienza di tutti i soggetti che attraversano i confini, e questo è un dato che mi sembra molto interessante. Sono politiche selettive, anche perché su questo ci ritornerò dopo nell'ultima riflessione che farò, come dire, dividono i buoni e i cattivi. È la stessa operazione che si fa ovviamente dentro i conflitti e anche dentro le nostre città.
Per cui questo sistema anche articolato di accoglienza non fa altro che produrre di fatto soggetti vulnerabili e ricattabili. E su questo però non vorrei che si pensasse che i soggetti migranti sono solamente soggetti vulnerabili e sfigati, perché abbiamo visto che invece anche nell'articolato sistema di accoglienza, che è come dire un sistema insieme di contenimento dei corpi, di sfruttamento del lavoro e anche di produzione di odio e xenofobia, perché diventa bomba sociale se è collocato ai margini delle città, è come dire è un sistema niente affatto piano, dove comunque i migranti agiscono, agiscono anche lotte e conflitti che in qualche caso hanno portato anche a degli avanzamenti, per cui come dire non dobbiamo pensare al soggetto migrante come un soggetto incapace di cogliere la propria condizione, anzi molto spesso nomina l'ingiustizia molto più di quanto riusciamo a fare noi, e quindi noi ci dobbiamo semplicemente mettere accanto, accompagnare il loro percorso di attraversamento e di erosione appunto dei processi di confinamento oltre che dei confini. Le retoriche del controllo. Pure a questa cosa facciamo attenzione. Cristiana richiamava il decreto Maroni, pacchetto sicurezza legge 94 del 2009, e richiamava i decreti Minniti Orlando attuali, quindi 2008-2009-2017. Allora, le retoriche sono cambiate. Non possiamo pensare anche qua che è tutto liscio, che è tutto uguale. Perché, come dire, alla grettezza forse del richiamo anche alla razza che si usava in un'epoca demagogico-populista dell'epoca Maroni e Berlusconi, si è sostituita una forma di controllo che in realtà è molto più sofisticata. È come se adesso dovessimo fare l'esempio della differenza tra le politiche trumpiane e quelle dello spazio europeo sulle politiche migratorie. Cioè non vi è direttamente il richiamo alla razza o alla xenofobia o a politiche discriminatorie, ma di fatto sono politiche di contenimento, come dicevo prima, molto più sofisticate, che ci ricordano anche quel meccanismo pericolosissimo dell'umanitario militare, dell'umanitario filantropico, assistenziale, che invece dobbiamo in qualche modo decostruire anche nella quotidianità. Per cui anche il controllo, da questo punto di vista, non a caso è Minniti che se ne fa portavoce, diventa un controllo di tipo tecnocratico, per cui io non controllo solamente chi arriva, non controllo solamente chi c'è e quindi occupa spazio pubblico e molto spesso rivendica anche lo spazio pubblico, pensa alla questione per esempio dell'Islam, ma controllo anche chi attraversa, i soggetti che non sono collocabili, identificabili. E qui ci abbiamo i migranti che attraversano fisicamente, ma ci abbiamo anche gli indisciplinati, ci abbiamo anche gli attivisti, i militanti. Per cui vi ricordate tutta la polemica anche sugli imam? Padroneggiano lingue differenti, li dobbiamo far parlare in italiano così controlliamo i loro discorsi. Quindi anche il padroneggiare codici linguistici e culturali è una cosa che mette inquietudine nei governanti e quindi che provoca anche forme di controllo tecnocratico molto più sofisticate di quelle demagogico-populiste che richiamavano proprio a politiche discriminatorie. Faccio un ultimo passaggio sulla questione che prima richiamavo della selezione, perché attenzione, quelle 5 righe sul lavoro gratuito sono pericolosissime. Voi ricorderete benissimo, a proposito di retoriche e di politiche nefaste, la carta dei valori. La carta dei valori del ministro Amato, governo di centro-sinistra, parliamo del 2007, quindi prima del pacchetto sicurezza della legge 94-2009. La carta dei valori è ripresa non a caso nel DPR 179 del 2011 nell'accordo di integrazione, accordo di integrazione ancora vigente per i cittadini migranti che sono costretti dopo 2 anni di permanenza a dimostrare la conoscenza coatta della lingua italiana e dei principi di educazione civica, e non a caso ricevono punti sul permesso di soggiorno se aderiscono ad attività di volontariato. Quindi già in nuce, carta dei valori, diritto speciale per i cittadini musulmani in Italia, richiamato nell'accordo di integrazione di PR 179-2011, abbiamo l'adesione ad attività di volontariato per cittadini benemeriti, quindi che meritano la permanenza nel nostro paese. Quindi non un patto di cittadinanza, ma un dovere univoco da parte di chi arriva. Questo non è un elemento indifferente, perché fa parte di tutte le politiche di welfare di questo paese, che siano autoctoni o che siano migranti i destinatari di queste politiche. Penso alle politiche attive per i nostri giovani disoccupati, penso a Garanzia Giovani, ai NEET, che in qualche modo per ricevere le offerte diciamo lucrative dei pacchetti della regione si devono attivare dichiarando l'immediata disponibilità al lavoro e accettando offerte di lavoro, ovviamente sottopagato. Penso agli ammortizzatori sociali, a chi riceve un sussidio, quindi un sostegno passivo di reddito perché ha perso il lavoro a seguito di una crisi aziendale, che si deve attivare presso il centro per l'impiego ad accettare anche lì offerte formative, offerte di lavoro. Da questo punto di vista, come dire, anche il lavoro gratuito fa parte dello stesso pacchetto. Vi ricordate, Garanzia Giovani aveva come elemento, diciamo, di offerta anche quello del servizio civile e del lavoro gratuito, che in realtà maschera ovviamente forme, sappiamo, di lavoro sottopagato. Da questo punto di vista, anche l'ultima misura sperimentale del sostegno all'inclusione attiva, che è contenuta, che è precedente ed è contenuta nel decreto povertà, ci parla di questo. Ci parla di un'equipe multidisciplinare che prende in carico il soggetto povero, al di sotto di una certa soglia di reddito dell'ISEE, e che in qualche modo si deve attivare per essere preso in carico e per rispondere in qualche modo a un'offerta formativa e di politica attiva che gli viene fatta in questo territorio. Ecco, io penso che questi decreti vadano letti congiuntamente proprio per questo motivo, perché, come dire, ricompongono ciò che i movimenti molto spesso negli ultimi anni hanno dimenticato o fanno fatica a fare. Grazie.
Grazie mille Maurizia per il prezioso intervento, in qualche modo finale, che appunto mette la chiosa su tutto quello che ci siamo detti oggi. Ringrazio Radio Sonar per aver trasmesso tutto questo lungo dibattito, ma anche molto faticoso da seguire, spero non troppo. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, ringrazio l'associazione Agata, che non facciamo in tempo materialmente, mi dispiace tantissimo ancora intervenire, perché purtroppo siamo andati lunghi, gli avvocati sono incontenibili, io ci ho provato, ve lo assicuro, ma è tutta colpa vostra. E, no, un ringraziamento in particolare e un invito a partecipare a Natum Banditen il 24 maggio ad Agrofax e il 5 maggio qui alla Sapienza. Un invito perché abbiamo scelto di essere qui oggi come partigiani della metropoli per ancora una volta parteggiare, scegliere dalla parte giusta da acquistare, scegliere di accollarsi le conseguenze, scegliere di riconoscere i soggetti che sono come dire, in difficoltà e attenzionati da questi provvedimenti, unirsi e rivendicare e ribadire quanto è importante ancora oggi resistere, più facile, e lottare insieme. Grazie a tutte e tutti.